Domenica 14 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con il nuovo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, racconto, reinvenzione e riflessione sui fatti di Genova 2001, tra cadute delle speranze e speranza sempre rinnovata nella storia. Quindi Maria Pace Ottieri ci parlerà del suo La prima volta che siamo stati bianchi, racconto di un viaggio nel 1975 nel Benin, alla scoperta del voodoo e di se stessi. E infine con Enzo D'Antonio parleremo di Il giornalista e l'assassinio di Janet Malcolm, tradotto da Delphi, il libro che ripercorre uno dei casi giudiziari più famosi negli Stati Uniti sulla base di un'idea, che ogni racconto giornalistico sia in realtà una forma di manipolazione. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 14 giugno, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Due ragazzi si incontrano a Milano negli anni Ottanta, condividono l'appartamento, gli studi di filosofia, di storia, l'amicizia, l'impegno politico. Per loro, e non soltanto per loro, per un'intera generazione, Genova 2001 rappresenta un momento di svolta, la battaglia politica contro la globalizzazione liberista, la nascita di un movimento globale tra Porto Alegre, Seattle, Genova, tutto appunto nel giro di pochi mesi. È un universo di speranze, di battaglie, di idee, di ideali, che viene però represso con le botte, con la violenza poliziesca fascista del luglio 2001 proprio a Genova. Di questo, tra vicende private e storia pubblica, racconta l'ultimo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, lo pubblica Feltrinelli Gramma. Buongiorno, buongiorno Stefano Valenti.
Buongiorno Roberto, grazie dell'invito.
Allora, Stefano Valenti ha scritto tra le altre cose La fabbrica del panico, Rosso nella notte bianca, Cronache della sesta estinzione, per cui mi pare che fossi stato qua nostro ospite in trasmissione. Allora Stefano, sì. Una prima cosa, ovviamente su Genova 2001 si è scritto tantissimo a livello di cronaca giudiziaria, politica, riflessione appunto politica. Allora, il tuo romanzo è basato, diciamo, su una solida base documentaria, tra l'altro tu alla fine citi le fonti, è comunque appunto un romanzo. Ecco, allora, una prima cosa, che cosa ti ha condotto a raccontare, a riraccontare quei fatti da una prospettiva che è però quella della narrativa? Cioè, c'è stata la tua personale esperienza, il senso che su quelle vicende fosse necessario un approccio diverso, appunto narrativo. Che cosa ti ha condotto a scrivere un romanzo su Genova 2001?
Allora, io sono stato a Genova in quei giorni, avevo cominciato a raccogliere materiale sull'evento in sé e sulle conseguenze che aveva avuto fin da allora, quindi ormai 25 anni fa, ed era lì, stava lì questo materiale in attesa. Sapevo che prima o poi avrebbe portato a qualcosa che mi riguardava. Nel mio caso scrivo romanzi e quindi un romanzo ha avuto bisogno di sedimentare. È diventato urgente a un certo punto questo racconto nella contemporaneità. Penso che un romanzo su Genova si meritasse un romanzo oltre tanti saggi, e che questo romanzo avesse bisogno di aspettare forse il momento opportuno. Purtroppo è arrivato, nel senso che è un momento in cui quello che a Genova si denunciava si è dimostrato diventare una realtà concreta, e in questo senso raccontarlo in forma di romanzo e quindi in forma di personaggi che si muovono all'interno di quella vicenda mi sembrava potesse essere un buon punto di vista.
Ecco, allora, proprio di personaggi, allora il tuo romanzo procede a diversi livelli, diciamo, c'è un narratore che racconta la sua storia, la storia di Francesco, il suo grande amico, appunto segnata questa storia dall'esperienza politica, ma anche appunto da tante cose, no, che loro hanno condiviso negli anni, le letture, gli amici, la vita a Milano, no, che poi è centrale nel romanzo e si racconta anche poi il cambiamento della città. Lo dico perché poi succede nella prima pagina, poi ho visto che insomma nel riassunto che pubblicate lo dite, lo scrivete, Francesco si suicida, no? E il narratore va a casa di Francesco dopo appunto la sua morte nella mansarda, e tra i libri, tra le cose di Francesco partono i ricordi, la ricostruzione di storie, di vite, la ricostruzione appunto di quanto è anche avvenuto a Genova. In quella mansarda, tra l'altro, Francesco ha pensato alla sua opera più importante, Fascismo Capitale. Ecco, allora, Stefano, vuoi raccontarci qualcosa di questo rapporto, che è un rapporto ovviamente di amicizia, ma anche di qualcosa di molto di più?
Allora, il mio modo di scrivere è un modo che tiene insieme fatti reali e finzione, quindi si giova dei fatti reali per costruire in realtà delle strutture narrative. Il libro non è un segreto, è in parte la riproposizione, quasi uno standard letterario, del soccombente di Thomas Bernard. Nel soccombente sono tre gli amici, il soccombente appunto, e Glenn Gould, il famoso Glenn Gould, che in questo caso assume le sembianze di Carlo Giuliani, cioè della del puro racconto attivo, e invece Francesco è colui, è il Wertheimer della situazione, colui che soffre della condizione di non attivismo, in fondo, di elaborazione di un lutto lungo, novecentesco direi, e di una terza figura che, come nel romanzo di Berna, racconta di questa relazione a tre, di questi amici che faticano in modi diversi a realizzare i propri istinti. Io, come ti dicevo prima, avevo raccolto molto materiale a riguardo e mi è sembrato che collocare questi tre personaggi in quella condizione mi servisse a costruire punti di vista differenti. La figura di Francesco è ispirata molto liberamente alla figura di Fabrizio Ferrazzi, che era un intellettuale di area cattolica, le cui vicende sono in parte raccontate nella veste di Francesco. Cioè, Ferrazzi era andato a Genova, era stato fermato fin da subito ai primi scontri, era finito a Bolzaneto, dove era stato torturato, e nel 2011 si suiciderà. Ovviamente la vicenda di Ferrazzi è liberamente interpretabile, non sappiamo perché fino in fondo sia avvenuto questo, ma anche il Ferrazzi aveva subito delle conseguenze molto pesanti dalle torture subite a Bolzaneto. E in questo modo, ricostruendo quindi un percorso che è complesso perché è fatto di molti elementi diversi, ho provato a raccontare questa vicenda cercando di far parlare i personaggi. C'è una grande malinconia nel testo, c'è un senso di sconfitta, c'è l'idea che il movimento sia stato in qualche modo distrutto e abbia dato poi vita alle distopie della contemporaneità, quella sconfitta in qualche modo, però c'è anche un finale speranzoso in qualche vicenda diversa.
Mi vorrei concentrare su quello che hai detto adesso, cioè anche questo è anche il racconto, ovviamente attraverso dei personaggi, di una storia collettiva, di una storia politica. Allora, a un certo punto il tuo narratore scrive, dice: è chiaro che il neoliberismo ha vinto, non esiste alcuna seria opposizione e il regime, nell'alternarsi dei protagonisti, non è mai stato più saldo. Non hai più bisogno di assassinare o torturare gli oppositori perché quei metodi hanno raggiunto lo scopo. Allora, il tuo libro ha suscitato alcune riflessioni anche personali, no? Perché poi, come dire, facciamo in qualche modo tutti parte della tua storia. Io non ho mai pensato ad una cosa che mi ha fatto pensare il tuo romanzo, adesso poi non c'entra niente. Cioè, io sono andato come giornalista, diciamo, prima a Porto Alegre, poi a Seattle e poi a Genova, nel giro di, non ci avevo mai pensato, nel giro di qualche mese poi, no? Allora, quello che ricordo di quei mesi era proprio il senso che qualcosa di importante, di collettivo, cioè un momento storico, stava nascendo. Allora, leggendo il tuo romanzo, no? Inevitabilmente, come dire, è anche un'analisi di quello che poi è successo, di quello che è rimasto, no? Un sorta di resoconto. Allora, quello che sorprende, che mi ha sorpreso, è il fatto, come dire, che molte delle cose di cui si parlava allora e che sembravano appunto concrete, per esempio, non so, la nascita di questo movimento globale anti quel tipo di globalizzazione, ecco, oggi ci sembrino veramente in qualche modo lontane e non vorrei dire inefficaci, però insomma, come dire, davvero parte di un'altra storia. Ecco, allora, in questo senso il neoliberalismo, come dice il tuo narratore, ha vinto.
Allora, andrebbe fatto una, come dire, un'analisi di lunga portata, forse sociologica e storica, di cui non posso essere il portatore, però mi sembra in realtà che i movimenti, anche questo movimento, abbiano una funzione evolutiva, cioè siano movimenti carsici che stanno sotto e si muovono, così come era successo al movimento altermondialista, no, della nuova globalizzazione diversa. Se ci pensi, 10 anni dopo, nel 2011, rinasce, no? Ritorna in superficie attraverso Occupy Wall Street, le primavere arabe, le occupazioni greche. 10 anni dopo, casualmente, di nuovo il 23, no? Siamo noi spettatori di questa nuova rinascita, questa reazione alle guerre, questo post-pandemia così distopico. Mi sembra quindi che non sia stato vano quel movimento. Mi sembra anche che da qualche parte nel romanzo ci sia un riferimento all'analisi marxiana, no, di quegli eventi, e in particolare il titolo del romanzo è riferito al Battello Ebro di Rimbaud. Quella poesia era stata dedicata ai comunardi parigini del 1870. Proprio su quei temi Marx aveva fatto un'analisi molto interessante, cioè non aveva mai considerato quella come una sconfitta, ma in realtà l'aveva valutata come una tappa necessaria in qualche modo, no? Nella lotta di classe in Francia lui dice che la repressione che subisce la Comune non è la fine di tutto, ma è la coscienza del fatto che attraverso vari tentativi, sconfitte, vittorie parziali, i movimenti continuano a muoversi. Mi sembra che, no, che il tempo storico e il tempo, diciamo, dell'attualità siano diversi, e noi tendiamo un pochino a pensare alla sconfitta come alla sconfitta temporale. E in realtà io, ecco, questo era il finale anche un po' speranzoso, l'idea che i movimenti abbiano e stiano seminando prospettive future.
Tra l'altro, appunto, tu hai parlato, come dire, dell'analisi anche marxista. Uno dei libri, appunto, c'è Thomas Bernhardt, ma c'è soprattutto Walter Benjamin, no? Viene continuamente citato, soprattutto, pare fosse l'ultimo, sul concetto di storia, no? Nella quale lui concentra questo modello marxista di storia che potesse reggere in qualche modo, no? alla catastrofe che stava colpendo l'Europa e la cultura europea, la società europea. Ecco, in questo senso, questo continuo riferirsi sul concetto di storia di Walter Benjamin ha proprio questo significato, quello che dicevi tu adesso, questo cercare in qualche modo di ritrovare questi filoni, queste dinamiche storiche che comunque vanno al di là, cioè che si pongono sul lungo periodo e che quindi oltrepassano la cronaca.
Sì, da parte di Benjamin c'era una malinconica interpretazione spesso delle teorie marxiste, ma prospettica, e cioè era l'idea dei ricorsi, così come il fascismo era stata una risposta alla crisi del capitale. Lui diceva che appunto l'idea progressiva della storia andava messa in discussione, anche la vicende contemporanee che stiamo vivendo sono una reazione di un modo non dissimile a quello. È un'epoca di grandi movimenti, di passaggi, di cambi, e quindi necessita anche di cambi nel pensiero reattivo ai fenomeni. Mi sembrava, e ne sono ancora convinto, che le interpretazioni di Benjamin fossero quelle che avessero una freschezza maggiore, ancora valida per noi nelle interpretazioni da questo punto di vista.
Senti, il tuo libro, il tuo romanzo è costellato dall'ossessivo ritorno di una frase, come ha sorpreso, due parole, è scritto nel libro bianco, no, prodotto dal Genoa Social Forum. Ecco, perché questa insistenza così lapidare su questa è scritto?
È un escamotage tecnico-narrativo, cioè noi viviamo nel mondo dello storytelling e in realtà la letteratura ha sempre cercato di far raccontare le storie dei personaggi, quindi l'inserimento del testo di elementi saggistici, storici, andava sempre mediato dalla presenza di un personaggio, cioè era necessario far vedere che quello che veniva detto non lo diceva Stefano Valenti, ma lo diceva il personaggio, in quel caso Francesco, E questo avrebbe dovuto, mi auguro funzioni in questo senso, attivare una maggiore adesione del lettore, cosa che non tutta la letteratura, anche di impegno, sempre fa, attendendosi un po' di più sulla espressione giornalistica, saggistica, eccetera. Questo era un tentativo un po' ambizioso di tenere insieme letteratura e vicende politiche, e poi, come ti dicevo prima, essendo un libro che trae ispirazione comunque da Bernard, è uno stilema bernardiano quello di far parlare i suoi personaggi con questi dice, pensa. Nel mio caso è scritto, è una variazione su quel tema lì.
Ancora due cose. La prima, tu insomma ci hai fatto riferimento diverse volte insomma, durante l'intervista, a come tu voglia e cerchi poi di, come dire, di innestare romanzo, finzione, creazione su fatti storici. Ecco, che cosa secondo te un romanzo, la narrativa, la fiction può dare o ha dato secondo te con questo romanzo, con questo tuo romanzo, a un fatto storico che la storia non è riuscito o comunque non può dare, diciamo, perché è un'altra cosa?
È l'identità col personaggio, la possibilità di identificarsi con le vicende anche personali umane. Un brevissimo inciso, la crisi che viviamo è una crisi estesissima, è una crisi ecologica, è una crisi economica, è una crisi culturale, ma è anche una crisi psichica. Da questo punto di vista il movimento diceva, e il mio personaggio di fatto sostiene, che la globalizzazione è una ideologia totalitaria, di fatto impone dilemmi culturali e di vita unici che producono nella nostra società una grande sofferenza. Mi interessava portare a terra quel dolore che la saggistica e la sociologia spesso raccontano con motivi razionali e giusti, ma dargli anche un aspetto di vissuto che riguarda le nostre vite più di quanto crediamo, nelle nostre difficoltà quotidiane. Perché se è vero, no, che la mia generazione credeva che tutto fosse sociale, l'esagerazione successiva alla nostra odierna è che niente è sociale. Invece il mio personaggio dovrebbe dimostrare che le vicende storiche, politiche, sociali ci condizionano la vita insieme a quelle economiche.
Allora, un'ultima cosa, e torno a quello che tu dicevi qualche domanda fa, no? Il finale, che è molto bello, in cui viene citato Ralph Ellison, viene citato l'uomo invisibile, no? Ralph Ellison, appunto, lo scrittore afroamericano, romanziere, scrittore appunto sociale, critico sociale, eccetera. E il riferimento a Ralph Ellison ti serve in qualche modo per raccontare, per riferirti a chi oggi, anche in modo appunto non così visibile da un punto di vista, diciamo così, mediatico, continua a resistere e quindi ha la capacità, la possibilità di ascoltare messaggi che non sembrano così evidenti o percepibili oggi, o vincenti anche, diciamo.
Sì, voleva essere un omaggio all'invisibilità di quel personaggio e all'invisibilità di tanti oggi. L'idea che non appartenere a dei criteri sociologici e umani, culturali, competitivi, faccia di noi delle persone escluse. Quella sensazione di invisibilità in realtà è un'occasione per preparare, per studiare, per capire, per muoversi liberamente, e ovviamente Ellison, il suo personaggio, faceva dire comunque nel finale la necessità di restare in contatto, no? C'era quella frase lì che chiude, che dice: chi può dire che io sulle frequenze inferiori non parli per voi. Quello era l'augurio, la ricostruzione di una rete comunicativa e di confronto che mi auguro il romanzo possa creare assieme a tanti altri libri, dando la possibilità a chi lo leggerà di scoprirsi in parte Francesco, in parte Carlo, in parte il narratore.
Onde radio, come scrivi, aperte a chiunque voglia e possa esprimersi. Allora, il libro esce quando? Il 18, mi pare. Adesso, quindi,
c'è la presentazione, ecco, in Fondazione Feltrinelli, tra l'altro con Claudio Lampada, sì, e Sabbie. E invece esce il 16.
Ah, quindi esce martedì il libro.
Sì,
ecco, il 18, lo ricordo, alle 18:30, Fondazione Feltrinelli, Stefano Valenti con Claudio Rampaglia, c'è Marta Clinco e Andrea Lops. Come farfalla a luglio è un libro Feltrinelli Gramma, sono 192 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Stefano Valenti. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Il 30 settembre 1975, con oltre 10 anni di ritardo, Ascanio riceve una lettera dal Benin, ex Dahomey. La lettera era firmata da Sua Maestà da René Aho Glele, nipote diretto dell'ultimo re del regno del Dahomey. Nella lettera Aho scriveva di voler far comprendere al mondo civilizzato i modi che utilizza la natura per tenere l'umanità in equilibrio. La verità di cui vogliamo mettervi a parte, scriveva Aho, toccano una varietà di argomenti e sono tutte legate tra loro, le virtù del fuoco, dell'acqua, le parole magiche, il potere delle foglie, i vodun, la separazione del cielo e della terra, il sesto senso, la divinità, gli gnomi. Allora, la lettera arrivava in ritardo perché? Perché più di 10 anni prima, appunto, Ascanio e un'amica antropologa avevano chiesto collaborazione per girare un film documentario sul voodoo. Quella lettera, anche se tardiva, però rinnova l'interesse e la passione di Ascanio, che intanto è diventato enologo, non etnologo, che mette insieme una piccola troupe e parte per questo paese dell'Africa occidentale. Il Benin, cuore appunto del voodoo, della sua cultura, dei suoi riti, oltre a essere anche storicamente uno dei principali snodi della tratta degli schiavi. Di questa troupe faceva parte anche Maria Pace Ottieri, che di quell'esperienza ha tratto un libro, La prima volta che siamo stati bianchi, pubblicato da Sellerio, che è diverse cose insieme, racconto di viaggio, documento etnografico, romanzo di formazione. Buongiorno Maria Pace Ottieri.
Buongiorno Roberto.
Allora,
grazie dell'invito.
Grazie a te. Maria Pace Ottieri, scrittrice, giornalista, tra le sue opere Amore Nero, Quando sei nato non puoi più nasconderti, Amor di Gloria. Allora Maria Pace, vorrei iniziare da una cosa. Voi 50 anni fa ormai partiste, siete partiti per fare questo lavoro di documentazione sul voodoo, la cui cultura è stata frutto di strumentalizzazione, di deformazione, di manipolazione in Occidente, ma voi partite per appunto l'Africa, per il Benin, nel momento in cui quella cultura era minacciata all'interno del paese.
Sì, ma non sapevamo esatto. Niente come si partiva allora, sì, che insomma io continuo a rivendicare come un vantaggio, perché sei più, diciamo, sei più pronto alla scoperta, sei più acceso, sei più allerta e tutto ti sorprende. E poi raggiungi lo scopo principale, almeno per la mia generazione è stato questo, quello del viaggio, dello spostamento, che era lo spaesamento, no? Quello di togliere evidenza al tuo modo di vivere, non ritrovi quello che già sei.
Ecco, vuoi raccontare un momento come sei stata, diciamo, sei entrata in questa esperienza, stata arruolata, diciamo, in questa troupe?
Beh, quello è stato abbastanza un caso, cioè io conoscevo molto bene queste due signori, uno più giovane, Ascanio, uno meno giovane, sì. Ascanio e Ulisse, ero in un momento così di fiacca universitaria, avevo questa passione che è stata molto precoce, ricordo delle altre culture, diciamo ancora forse da bambina non sapevo cosa fosse l'antropologia, però ricordo che a una fiera di Milano comprai una lancia africana ai 7-8 anni, che poi mi fu sequestrata perché era pericolosissimo, un pezzo di legno con una punta acuminata. Ecco, quindi io avevo questo interesse e mi dissero: ma vieni con noi, ci fai da assistente, così feci. Ed è stato una specie di mito fondatore per me.
Allora, vogliamo raccontare chi era questo signore, Sua Maestà da René Aho Glele, che poi fa partire appunto l'avventura.
Sì, beh, non era uno qualunque, perché vabbè, poi lì abbiamo scoperto che era uno dei discendenti, che erano molti naturalmente, perché sono famiglie di decine di figli, di Beanzin, che era stato l'ultimo re deposto, sconfitto dai francesi, che era suo nonno. E lui si diceva di essere re, ma invece era in Lizza, diciamo, c'erano vari rami che rivendicavano una monarchia peraltro abolita dai francesi 70 anni prima del nostro arrivo, però era rimasto un potentissimo capo religioso, perché nel voodoo appunto il regno e la religione sono strettamente, indissolubilmente intrecciati, e quindi aveva veramente accesso a tutte le mirabilia che ci aveva annunciato, solo che non avevamo considerato che c'era stato un colpo di stato un anno prima che vedeva nelle gerarchie tradizionali il nemico retrivo e medievale da sorpassare, per poi di nascosto sembra avere invece una fedeltà assolutamente indefettibile ai Vodou, di cui nessun daomeiano beninese può fare a meno. Però ufficialmente il governo marxista-leninista non poteva accettare che ci fossero questi residui, non residui, ben più che residui, ma insomma, queste presenze feudali, anzi così vive e rispettate. Quindi ci siamo trovati un po' fra due fuochi.
Senti,
Sì.
prego, prego, prego.
No, no, dicevo che il permesso, questo permesso che noi pensavamo di avere,
Non
di
arriva
dare per
mai.
scontato, non arrivava mai. E allora poi studiando nei decenni successivi tanti resoconti di ufficiali della colonizzazione, di commercianti, eccetera, ho scoperto che l'attesa è proprio un'arma di potere in Africa. Più sei, diciamo, di pregio, più sei di rango e più ti fanno aspettare fino alla esasperazione.
Senti, allora, Maria Pace, Maria
Sì.
Pace Altieri, il tuo è un racconto di scoperta, no? Anche della differenza, ci facevi riferimento prima, no? Il tuo interesse per altre culture, eccetera, ed è al tempo stesso una riflessione sulla possibilità e sui modi, diciamo, della comprensione dello scambio. Mi viene in mente molto bello, molto belle le pagine del libro che raccontano, per esempio, di Baba Belogun, no? Che era il più famoso guaritore di persone, diciamo, con problemi di salute mentale. Nel 75, quando voi fate questo viaggio, in Italia ovviamente era molto forte, era diffuso il dibattito sui manicomi che poi verranno chiusi nel 78, no? Allora tu scrivi che Baba Belogun era il basaglia del Benin, o magari Basaglia era il Baba Belogun italiano. In un altro passo del libro scrivi: nell'illustrazione dei suoi protagonisti, il voodoo era una religione armonica, pacificante, in simbiosi con la natura e con la storia, dal momento che si fondava sul culto degli antenati. Perché allora mi turbava come una fonte continua di minacciose idee fantasmatiche? Ecco, allora il percorso del libro tuo dei suoi protagonisti tende, come dire, dal confronto scontro con la diversità all'accettazione come valore della differenza e della diversità.
Sì, fino all'abbandono, a un certo punto, alla conoscenza sensibile, diciamo, all'abbandono a quello che si vede, a quello che si sente, a quello che si prova, senza più la pretesa imprigionante dei primi mesi, perché sono stati dei mesi, di capire e non solo di pretendere dalla magia, dalla religione animista delle risposte secondo i nostri criteri. Eravamo sempre in bilico tra il timore, speranza di vedere qualcosa di inspiegabile, perché allora era quello che Ao aveva promesso nella lettera, e nello stesso tempo la paura di non riuscire ad afferrarlo, che ci passasse sotto gli occhi senza che noi lo vedessimo, lo capissimo.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, tu dici, come dire, arriva poi l'abbandono, no, insomma, della pretesa anche occidentale di capire, di razionalizzare. A un certo punto me lo sono segnato perché è molto bello. Due cose che una la dice Ulisse e l'altra la dice Ascanio. Ulisse dice: l'immaginazione non è una fuga dal reale, anzi, non c'è nessuna facoltà dello spirito che affondi e scavi di più. E Ascanio dice: Il fantastico non è l'apparizione dell'impossibile, ma qualcosa di opposto alle leggi della natura, né qualcosa di opposto alle leggi della natura. Anzi, al contrario, è una lettura della realtà senza il filtro dell'abitudine, dei pregiudizi e del conformismo. Ecco, questo quindi va nel senso di quello che dicevi tu adesso, cioè, come dire, l'abbandono della pretesa di capire e spiegare tutto.
Sì, non solo, ma in loro due, che appunto erano i motori di questa avventura, era proprio una convinzione quella che non ci si dovesse accontentare della realtà visibile, ma che se avevi, se coltivavi uno sguardo più ampio, afferravi dei pezzi di realtà che ai più erano invisibili. Io invece allora ero più rigida, ero un po' irritata da questa altra pretesa, era un'altra forma di pretesa, ma era, ai miei occhi di allora, lo stesso una pretesa, cioè quella di arrivare lì e appunto di impadronirsi culturalmente di un mondo così complicato, intrecciato, che un po' si faceva vedere, un po' si nascondeva, offriva e ritirava la mano, cioè era tutto un gioco anche molto sottile di questo re e dei suoi, diciamo, personaggi vicini, cugini, insomma, tutti di potere. E per fortuna, io lo considero una fortuna, eravamo noi quelli fragili, quelli così ingannabili, manipolabili.
Senti, il libro, devo dirlo, è veramente scritto con uno stile molto bello, lì di grande limpidezza, poi con continui dettagli, racconti ironici di scoperte, eccetera. Mi è venuta in mente una cosa, cioè una domanda, cioè a distanza di diversi anni, come hai messo insieme quelle storie, gli incontri, i pensieri, quello che hai visto? Prima di te in trasmissione qui oggi c'è stato per esempio Stefano Valenti, no? Che ha appena pubblicato un romanzo sul G8 in cui lui intreccia diverse cose, ricordi personali, figure pubbliche, fonti storiche, immaginazione, quindi creazione narrativa. Ecco, tu come hai lavorato proprio, come dire, sull'intersezione, sull'intreccio tra memoria, storia e anche, immagino, poi fiction, ricreazione di quella cosa?
Eh sì, beh, certo, sono passati troppi anni, ma io avevo una memoria vividissima che non è neanche, posso dire, una memoria, è proprio un pensiero che mi ha accompagnato da allora. Io poi sono tornata tante volte in Africa, però questa prima volta è stata proprio fondante e mi è rimasta, così dico, come se la mia mente fosse rimasta impigliata in un ramo della foresta. Quindi mi ricordavo vividamente tutto, però avevo bisogno di verifiche. Oggi ci sono dei resoconti di antropologi, per esempio sulle cerimonie, che descrivo in modo molto dettagliato. Avevo degli appunti, ma ero veramente molto giovane, non mi fidavo di buttarmi, anche perché tutto avrei voluto fare meno che scrivere, perché avevo un padre scrittore.
Sì. Una madre
più riluttante, esatto. Ma insomma dotata, diciamo. Esatto. Dotata. Vabbè. E quindi ho messo insieme i ricordi vividissimi e tante altre cose. Sì, poi man mano in questi decenni ho anche letto moltissimo sul Daumet, perché era un libro che avevo sempre in mente, però non sapevo se avrei poi, se fossi riuscita a mettere insieme tutte queste cose. E avevo degli appunti invece sulla seconda volta, cioè che
sì, negli anni
postilla,
90, no?
Diciamo.
Esatto.
Sì, di quelli avevo più appunti, perché ero già più consapevole. Sì. Rassegnata ormai alla scrittura.
Senti, allora, avevo altre cose da chiederti. È molto bello, per esempio, tutto il racconto della capitale, no, a Bomei, tra l'altro, appunto, in cui emerge anche, no, il fatto che quel paese è stato un paese centro, no, della tratta atlantica degli schiavi, quindi l'abominio, insomma, milioni di vite che sono finite nel nulla. Avrei un'ultima cosa però, Maria Pace Otieri, da chiederti. Allora, verso la fine del tuo libro tu ti chiedi: tornavo con un germoglio d'affetto tropicale da trapiantare in un clima e in una terra non suoi, quindi quando sei tornata dal Benin la prima volta, presto sarebbe stato circondato da una vegetazione estranea e sicura di sé, avrebbe attecchito o si sarebbe seccato sul nascere nella nuova terra. Ecco, Tu hai detto tra l'altro che negli anni 90 sei tornata, no? Almeno una prima volta nel Benin. Ecco, questo libro in qualche modo è la dimostrazione che quel germoglio d'affetto tropicale poi alla fine ha attecchito.
Sì, sì, ha attecchito assolutamente, non solo, ma si è riprodotto poi con l'arrivo degli immigrati. Io così sono andata incontro a loro, mi sembrava un rovesciamento molto inaspettato e mi sono buttata su di loro, soprattutto sugli africani, come su dei fratelli, anche perché li conoscevo, insomma, sapevo che lingue parlavano, sapevo, perché nel frattempo ero tornata in altri paesi africani. Il germoglio però lì, però mi piace questo doppio... si riferisce anche alla storia d'amore che invece sì, poi è durata, ma non ha attecchito, diciamo, si è attecchito il tempo necessario. Ecco.
Allora, la prima volta che siamo stati bianchi, lo pubblica Sellerio, sono 408 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Maria Pace Ottieri. Grazie ancora, ciao.
Grazie a te, ciao.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Fort Bragg, Texas, 1970, un militare e medico dei berretti verdi, Jeffrey McDonald, viene accusato di aver massacrato la moglie e le due figlie a colpi di bastone. Un tribunale militare chiude il processo, un primo processo, l'uomo cioè viene scagionato per mancanza di prove. Il caso viene però riaperto anni dopo da un tribunale civile. McDonald a quel punto viene condannato all'ergastolo. Il processo e la successiva esperienza del carcere viene seguito da un giornalista, Joe McGinnis, che diventa amico intimo di McDonald. McGinnis e McDonald si scambiano decine di lettere. McGinnis si trasforma nel confidente dell'ergastolano, che acconsente quindi alla fine a un libro che McGinnis vuole scrivere su di lui. McDonald dalla prigione pensa che quel libro scritto dall'amico giornalista sarà simpatetico nei suoi confronti, lo assolverà, diciamo, no, dall'accusa di essere un efferato assassino, in qualche modo lo vendicherà di tutto quello che ha passato. Lui, McDonald, ha sempre negato l'accusa di aver ammazzato moglie e figlie. Quando nel 1983 il libro di McGinnis viene pubblicato, McDonald però ha una sorpresa molto amara, cioè McGinnis lo ha raccontato, lo ha rappresentato come un assassino, come un narcisista, come uno psicopatico. L'uomo reagisce e cita in tribunale McGinnis, il giornalista, accusandolo di frode. Il processo che ne segue è uno degli eventi giudiziari più clamorosi della storia americana, in cui vengono affrontati i temi del primo emendamento, della libertà di pensiero, della verità. Del caso finisce per occuparsi un'altra giornalista, una giornalista del New Yorker, Janet Malcolm, che su questa vicenda scrive poi a sua volta un libro, The Journalist and the Murderer, che diventa uno dei grandi libri di non fiction, di giornalismo narrativo, diciamo, della storia americana. In questo libro Malcolm dice una cosa forte, apparentemente paradossale, cioè che la professione giornalistica si fonda sull'inganno, si fonda sempre e comunque su una manipolazione, sul tradimento, perché sempre e comunque i giornalisti sfruttano la fiducia dei loro interlocutori per costruire le loro narrazioni. Il giornalista e l'assassino viene ora pubblicato da Delphi con uno scritto di Emmanuel Carrère e la traduzione di Enzo D'Antonio. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Enzo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Enzo D'Antonio è scrittore e traduttore. Enzo, allora iniziamo dai due autori, diciamo così, coinvolti in questa storia, dai due giornalisti in realtà. Anzitutto Janet Malcolm, che scrive questo libro. Lei era una giornalista del New Yorker con una storia particolare. Ecco, quale?
Malcolm è una delle... viene da Praga, viene dalla Cecoslovacchia, è una di quei tanti emigrati in seguito alle vicende ebrea, quindi in seguito alle vicende tristi della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione nazista dell'Europa. quindi ha questa ascendenza, ma è un'ascendenza che si porta dietro, perché la sua caratteristica è quella di portare proprio questa verve mitteleuropea dentro la sua produzione giornalistica e letteraria, nel senso che si occupa, come anche in questo libro, di reportage che hanno a che fare con molto spesso con la letteratura, o in ogni caso con la cultura. È una giornalista culturale che però ha questo background europeo che si sente molto, soprattutto per quanto riguarda la sua confidenza e la sua frequentazione della psicoanalisi.
Ecco, e allora, ecco,
no, dico
sì,
una cosa, che questo è uno proprio la peculiarità del suo approccio anche a questo caso giudiziario.
Senti Enzo D'Antonio, allora, e poi c'è Joe McGinnis, no? Il giornalista che sfrutta, diciamo, la fiducia di McDonald, che gli scrive decine di lettere, tra l'altro insomma, vengono anche riportate in questo libro, apparentemente grondanti, sono incredibili, no? Apparentemente grondanti amicizia, pietà, partecipazione alla sua vicenda, poi in qualche modo metaforicamente la coltella, pubblicando un libro che lo descrive invece come un efferato assassino. McGinnis era diventato famoso anni prima, molto giovane, proprio con un altro libro frutto di un'operazione, diciamo, di mascheramento giornalistico. Cioè si era introdotto nella macchina della campagna elettorale di Richard Nixon.
Esattamente, sì. È una cosa che gli è, un comportamento che gli è proprio congeniale, quello di, e che è congeniale anche a, in generale, a molti giornalisti, diciamo, quello di mascherarsi per smascherare, no? La prima cosa, prima volta che lo fa è per la campagna elettorale di Richard Nixon. Si ritrova lui di simpatie democratiche, si ritrova all'interno della macchina proprio della propaganda nixoniana e la descrive in questo libro che si chiama Come si vende un presidente, no? Che chiaramente non getta una luce positiva su tutto l'apparato. Con il delitto che vede coinvolto il medico Jeffrey McDonald, fa una cosa simile, nel senso che dopo aver approcciato e aver conosciuto McDonald, McGinnis ottiene da McDonald una apertura di credito molto ampia e si ritrova addirittura nel collegio, facente parte del collegio della difesa. Quindi a conoscenza di, in teoria, tutti i retroscena possibili, no? Che poi lui si impegna una clausola contrattuale a non rivelare. Una situazione quindi anche lì di vedere le cose dall'interno e non dall'esterno, no? Che è quella che cerca sempre di fare. Con McDonald però si comporta in un modo molto pesante, diciamo, come accennavi.
Tra l'altro, come dire, il genere che lui affronta è un genere di racconto anche di casi giudiziari, no? Che in quel momento comincia a essere anche da un punto di vista proprio, come dire, di vendite insomma editoriali, un buon affare negli Stati Uniti, no? Appunto il caso più famoso, più clamoroso è ovviamente A sangue freddo.
Sì, certo, che inaugura proprio tutto il genere della non fiction americana, no? E ovviamente è un buon affare per McGinnis, a patto che riesca a concluderlo questo libro su McDonald. Quindi lui ha un bisogno, diciamo così, vitale di tenere una relazione buona e intima quasi, cioè di fiducia totale con McDonald, anche dopo l'esito del processo. Nel frattempo McGinnis si è convinto in pieno della colpevolezza di McDonald, ma mantiene questa finzione veramente sconcertante con delle lettere, con varie lettere, con poi frequentazioni, che sono anche esilaranti se uno sa che cosa ci sta dietro, cioè quale giudizio abbia in realtà su questa persona.
Tra l'altro, scusami, sì. Enzo, McDonald, cioè diciamo il presunto assassino, lui non ha mai riconosciuto, insomma è stato riconosciuto ovviamente da un tribunale, sì. Però lui personalmente ha sempre detto di essere innocente, tra l'altro è ancora in carcere, ancora vivo lui, sì. Oggi, mentre tutti gli altri, McGuinness e anche Malcolm, quindi i due giornalisti, diciamo, sono morti, sì. Lui ricevette il 30%, mi pare, no, dei diritti delle vendite, sì, del, sì, libro.
Sì, c'è anche una dentro il contratto che fanno, che stipulano McDonald's e McGuinness, c'è anche un accordo di tipo economico in cui c'è una partecipazione di un terzo dei ricavi per McDonald's, che anche questa è una cosa irrituale e anomala, nel rapporto tra autore e soggetto, che poi è il vero tema, sì, di questo libro. Manca una distanza che dovrebbe esserci, no? C'è una specie di simbiosi, si dividono le vendite, si dividono l'amicizia, ma in realtà poi questa empatia risulta essere falsa, e questo disinganno così cocente, questa delusione così cocente spinge McDonald a fare causa all'assassino, che appunto è un unicum.
Al giornalista,
l'assassino fa causa al giornalista, perché certo. È un unicum nella storia del giornalismo americano.
Allora, senti Enzo, questo libro parte con questa frase, la leggo. Un giornalista che non, sì, sia tanto sciocco né tanto presuntuoso da non vedere come stanno le cose, sa bene che ciò che fa è moralmente indifendibile. Il giornalista è una sorta di impostore che sfrutta la vanità, l'ignoranza, la solitudine del prossimo, ne guadagna la fiducia e lo tradisce senza scrupoli. Il libro inizia così, quindi, come dire, questo è il giudizio che Janet Malcolm, quindi l'autrice, la giornalista del New Yorker, che scrive appunto questo libro, dà di un suo collega e di tutta questa vicenda. Quindi McGuinness avrebbe ingannato apertamente, avrebbe manipolato, diciamo, la fiducia, sì, dell'assassino. Allora, sembrano parole molto dure, lo sono, non particolarmente gratificanti per la professione.
No.
Allora, ecco, a me sembra che lei dica, in modo però ovviamente paradossale, letterario, una cosa che è, sì, in qualche modo condivisibile, cioè non può esistere la verità nel giornalismo, perché ogni narrazione, quindi anche quella giornalistica, è frutto dell'io della persona che la fa, quindi del giornalista che si confronta con altri io esterni, quelli dei soggetti della narrazione, e quindi ciò che ne risulta sarà in qualche modo sempre parziale, sarà limitato, sarà segnato dalle idee, dalle conoscenze, dalle esperienze, dalla vita del giornalista. Allora mi pare però, perché ti ho ascoltato, che tu pensi anche un'altra cosa, no? Cioè pensi che quello che di cui Malcolm scrive è in realtà qualcosa di più vasto, cioè ogni rapporto umano, non solo quello tra giornalista e soggetto del suo lavoro, è in qualche modo un rapporto di forza, di potere.
Diciamo che quello che lei dice, ma lo dice proprio nella parte finale del libro, è una sorta di approfondimento di questa questione, che sennò sembrerebbe soltanto una questione di ipocrisia da parte dei giornalisti, no? Lei dice per giudicare il giornalismo, il rapporto che c'è tra autore e soggetto, bisogna tenere presente la relazione, cioè non è mai un problema di testi, non è mai un problema di quello che si scrive, potremmo dire adesso non è neanche un problema di quello che si vede, ma è un problema della relazione che c'è tra il soggetto e l'autore. Questa relazione è una relazione manipolatoria da tutti e due i lati, sia dal lato dell'autore verso il soggetto, che per esempio in questo caso in modo abbastanza eclatante, no? L'assassino vuole un autore che racconti la sua storia in termini positivi, quindi anche lui cerca di manipolare l'autore, ma tra i due quello che ha il coltello da parte del manico è l'autore, è il giornalista. Perché? Perché una volta che tu, soggetto, sei dentro un testo, non hai, diciamo così, devi dire addio a un po' a te stesso come persona,
sì,
non ci sei più. sei un personaggio, e in quanto personaggio sarai sempre diverso da quello che sei nella realtà, e sei alla mercé di chi scrive di te, di chi ti racconta. Ecco, questa è un po' una sua conclusione, che va secondo me anche al di là dell'accusa, peraltro anche secondo me condivisibile, sull'aspetto così un po' manipolatorio, ipocrita del giornalista. Cioè, è proprio dentro questa struttura di questa relazione che c'è questa possibilità.
Senti, un'ultima cosa, Enzo, e come dire, poi uno si leggerà il libro, che davvero è bellissimo. Tu l'hai tradotto, fai lo scrittore, io direi qualcosa anche sullo stile di Janet Malcolm, sì, che è straordinario, no? Lei ha uno stile di una grandissima densità, tra l'altro, appunto, poi in omaggio a questa tesi, per cui lei pensa che, come dire, l'io di chi scrive è importante e determina quello che uno scrive, a parte appunto, come dire, il fatto che la verità è sempre un approccio, è sempre un'approssimazione, mm-hmm, no, alla verità. Ecco, c'è questo stile straordinario di Janet Malcolm.
Sì, è uno stile molto chiaro, molto chiaro, piano, con dei lampi di ironia veramente notevoli. È molto anche brillante e vivace, e a proposito di tutto questo discorso che lei fa sulla non fiction, lo leggiamo come se potesse essere addirittura un romanzo, ma ovviamente non è un romanzo, ma è un reportage. Quindi è uno stile che pur mantenendo una sua chiarezza espositiva, che è tipica poi dello stile di Malcolm, ma anche in generale di uno stile non chiaramente letterario, però ha anche una profondità, una variazione di toni, una capacità soprattutto di ritrattistica notevole. Cioè, ci sono dei personaggi che rimangono non soltanto i personaggi principali, ma anche tutte le persone che lei incontra, che diventano personaggi anche delineati con poche battute, abbastanza che ti rimangono impressi e sono indimenticabili, secondo me. Una capacità di fare ritratti notevoli.
Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino, con uno scritto di Emmanuel Carrer, la traduzione è di Enzo D'Antonio, sono 170 pagine, lo pubblica Adelphi, è stato nostro ospite Enzo D'Antonio. Grazie ancora, ciao Enzo.
Grazie a te, grazie a voi, ciao.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!